Credi nell'amore eterno ma non arrivi al mattino dopo? Senti le palpitazioni e prenoti un elettrocardiogramma? Vuoi scriverle un WhatsApp di sexting romantico ma hai finito i giga? Questo è il podcast che fa per te. Il servizio d'aiuto per sapere tutto ciò che non avete mai osato chiedere sull'amore, da ascoltare di nascosto con le cuffiette. Amare male, un podcast anti-zanzare di Guido Catalano. Una cosa che mi spiace è di aver ucciso il ragno intrappolato dentro la vasca, che poi non so se l'ho proprio ucciso, ma credo di sì. In realtà ho acceso l'acqua e lui è finito nel buco, che poi acceso non è proprio la parola giusta, perché l'acqua non si accende, forse si apre, a meno che sia contaminata con della benzina, l'acqua non si accende. Insomma, io da sempre ho paura dei ragni, che a ben pensarci è una cosa stupida, soprattutto se pensate che il ragno in questione era un ragno piccino, di quelli con le zampe lunghe e il corpo piccolo, che sono ragni che, per quanto ne so, non fanno male a nessuno, solo che è più forte di me. Fin da bambino i ragni mi fanno paura. A mia mamma no. Lei i ragni, mi ricordo, li prendeva con le mani e li gettava fuori dalla finestra, ma mia mamma è nata in campagna, era abituata, però curiosamente era terrorizzata dagli scarafaggi. Che cosa strana, probabilmente perché gli scarafaggi sono bestie di città e non di campagna, o almeno così io mi figuro. Ecco, non ho molti rapporti con la campagna. Bisognerebbe chiedere a un entomologo, ecco, se c'è qualche entomologo in ascolto e ci vuole scrivere, siamo contenti. Comunque è proprio strana sta roba che siamo spaventati da bestioline così piccole. Cioè a me fa più paura il ragno del leone, con tutto che se mi trovassi un leone nella vasca da bagno non so sinceramente come reagirei, non credo benissimo. Penso che sia la questione delle zampe, questo fatto che i ragni hanno tutte queste zampe, poi gli occhi, i ragni hanno un sacco di occhi, mentre il leone no. I ragni sono perturbanti, secondo me. Tu che dici, Enzo, no? Sono perturbanti, anche se non so se è la parola giusta. I leoni, no, i leoni alla fine sono dei gattoni giganteschi con due occhi e quattro zampe. Io sinceramente spero che quel ragno sia sopravvissuto. Forse ce l'ha fatta, forse è finito nelle fogne, adesso sta camminando sottoterra alla ricerca di una via di uscita. E una cosa strana, è questa cosa, che i ragni finiscono sempre nelle vasche da bagno e poi non riescono più a uscire perché scivolano sullo smalto della vasca. Praticamente le vasche da bagno sono come delle trappole per ragni, soprattutto a primavera. Ho provato a mettere il gabbiano di Enzo nella vasca da bagno per vedere se è capace di uscire. Si è piuttosto offeso ed è sgattaiolato via con un balzo. Anche Enzo si è incazzato perché mi prendo gioco del suo gabbiano. Enzo, figuratevi, l'ho anche battezzato, ha battezzato il gabbiano, lo ha chiamato Jonathan Livingston. Io gli ho detto di farsi furbo e di evitare di dargli un nome che poi s'affeziona e quando crepa, dico il gabbiano, poi ci rimane male.
Guido, ma non è andata così.
Comunque, non so perché mi è venuto in mente di parlare di ragni, ragazzi e ragazze all'ascolto, per non sprecare comunque questi preziosi minuti, sono minuti che sto togliendo alle vostre lettere, voglio regalare ai 2 o 3 milioni di ascoltatori di questo fantasmagorico podcast un'idea per la sceneggiatura, per un film, per una serie TV, ma va benissimo anche per un romanzo. Anzi, se c'è qualche scrittore, qualche autore in ascolto, questa la regalo. Un'idea per una storia di fantascienza, sentitela. Il nostro pianeta viene invaso da extraterrestri mostruosi. Sono praticamente una razza di ragni giganti affamati di carne umana. Inizialmente è un massacro. Gli eserciti di tutto il mondo si coalizzano contro i mostri e usano tutte le armi possibili per combatterli, ma niente, vengono devastati dai ragnoni finché un giovane idraulico texano propone alla Casa Bianca di costruire delle enormi vasche da bagno delle dimensioni di campi da calcio. L'idea è geniale, l'idea funziona, i ragni giganti attratti dalle vasche vi si gettano dentro e non riescono più a uscirne, morendo di fame in poche settimane. Che ne dite? Niente male, vero? Grazie, secondo me spacca. E adesso basta parlare di ragni e leggiamo la lettera di Luca, una lettera tipicamente estiva, tipicamente da vacanza ad agosto. Fa così: stessa spiaggia, stesso mare. Ebbene, io sono tornato anche quest'anno al Lido Dolci Acque, nella speranza di rivedere Martina. Ho prenotato l'ombrellone con sdraio e una cabina per un mese. Mi sono costati come un bilocale sui Navigli. Di giorno sto in spiaggia, di notte dormo in piedi, dentro la cabina. È comodo, ho testato una posizione confortevole. Su una parete appoggio il materassino, sull'altra il coccodrillo gonfiabile. Sto così stretto che resto in piedi e posso addormentarmi così. La mattina mi sveglio bello riposato ed esco dalla cabina. Ci metto 50 minuti per raggiungere il mio ombrellone e una volta arrivato, se mi alzo sulle punte, vedo perfino il mare là fuori. Il bagno non lo faccio mai, ci ho provato un giorno, ma c'era il distanziamento sociale. Sono stato in coda per ore e sono arrivato a mettere i piedi nell'acqua alle 19. A quell'ora però il mare è invaso dalle meduse e quindi sono tornato indietro. Comunque, sto qui al Lido Dolci Acque perché l'anno scorso qui ho conosciuto Martina. Ci siamo conosciuti a fine agosto. Lei stava comprando un gelato, io stavo pagando il mio conto alla cassa del Lido, pronto a rimettermi in viaggio verso Milano. Ero stato lì per 2 settimane, tra vecchie in costume intero e nipoti seduti sui secchielli come se fossero vasini, di figa nemmeno l'ombra. Poi improvvisamente, mentre sto per partire, ecco lei, bellissima. Scambiamo 2 chiacchiere, c'è subito una grandissima sintonia tra di noi. Ci vediamo domani, mi chiede. E io sono costretto a dirle che sto partendo. L'anno prossimo, allora? Ed eccomi qua, col coccodrillo, la sabbia che scotta sotto i piedi e nemmeno l'ombra di Martina. In compenso, anche quest'anno ci sono le vecchie col costume intero. Sto pensando di subaffittare la mia cabina e di tornarmene in città in anticipo. Tu cosa faresti al posto mio? Luca, ecco, caro Luca, tu cosa faresti al posto mio? Allora, innanzitutto, tu che cosa faresti al posto mio? Davvero non si può sentire, non si deve sentire. Cioè, al posto tuo è chiaro che io m'ammazzerei. Dunque, se ci pensi, mi è impossibile identificarmi con te perché se lo faccio, pensaci, sono costretto prima a uccidere Enzo a colpi d'ascia e poi ad autodecapitarmi. E ti assicuro, caro Luca, che autodecapitarsi è una roba tra le più difficili al mondo. Nella puntata di domani, io ed Enzo terremo un piccolo corso di formazione base per imparare la nobile arte dell'autodecapitazione. Dunque state tuned, ragazzi, e seguiteci anche domani. Io, caro Luca, probabilmente lo sai, sono un sex symbol da generazioni e generazioni. E al posto tuo, quindi, in questo momento starei facendo le capriole sessuali con la bellissima Martina. Anzi, manda foto, che non si sa mai. Malgrado ciò, come sai, come sapete, ho giurato di immolarmi in questa disperata avventura, in questa missione francamente impossibile di dare consigli a dei disperatoni come te. E dunque non mi tirerò indietro neanche questa volta. Davvero dormi in cabina o mi meni per il naso? A proposito, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, voi sapete perché si dice menare per il naso? Deriva dall'uso di condurre il bestiame, come mucche o tori, tirandoli per l'anello che gli è stato infilato nel naso. Fine della rubrica Forse non tutti sanno che. Comunque, Luca, ci credo che dormi in cabina. Tu, Luca, anche se sei un disperatone, hai descritto perfettamente la vita da spiaggia e le spiacevolezze verso le quali una persona può andare incontro se si intestardisce a fare le vacanze ad agosto al mare. Tu, Luca, Martina, siamo sinceri, te la sei giocata. Vattene da lì. Vai al lago. Ci sono le tedesche al lago. Di tutti i tipi, di tutte le taglie, di tutti i colori assortiti. Se non ti piacciono le tedesche, trovi anche altro. Ma se ti piacciono le tedesche, è uno sballo. Io da sex symbol, essendo il tipo di sex symbol tipo bagnino romagnolo, io con le tedesche ho fatto faville in gioventù, quando frequentavo il lago. Vai di lago, caro Luca. Ed eccoci alla rubrica che tutto il mondo ci invidia. La rubrica in cui, tra le altre cose, io divento una dottoressa fichissima. Allora, ci scrive una ragazza che si chiama Carolina. Sono una 14enne molto timida e suscettibile. Forse per questo motivo nella mia vita c'è solo dolore, visto che perdo tutte le persone che amo. Quando soffro, catturo le mie emozioni in una poesia e vorrei chiedervi se è possibile pubblicarne qualcuna su Cioè. Guarda, Carolina, secondo me sì, però questa non è la redazione di Cioè. Questo è il podcast di Guido Catalano. Facciamo una cosa, cerco di contattarli e ti faccio sapere. Vabbè, pensate. Invece Pami, vediamo cosa ci dice Pami. Ciao a tutti, mi chiamo Pamela, ho 19 anni. Volevo chiedervi una cosa. In un rapporto sessuale si deve ansimare per forza? Io mi sento un po' ridicola. E cosa si prova? Cosa si prova Pami? Si provano un sacco di emozioni. Tu cosa ne dici, Enzo? Tu cosa provi quando, diciamo, ansimi? Comunque, Pamela, la risposta è no. La risposta è no. Cioè, in un rapporto sessuale non si deve ansimare per forza. A meno che tu non ambisca a fare l'attrice in un film porno. In quel caso è proprio richiesto da contratto. Una volta, ti racconto questo aneddoto, una volta ho fatto l'amore con una ragazza che ansimava così forte, ma così forte, che i vicini, giuro, hanno chiamato i vigili urbani. Pensavano che la stessi squartando, probabilmente. Però qui stiamo proprio parlando di esagerazioni. Dunque, Pamela, fai come ti viene e vieni come meglio ti garba. E adesso andiamo con la sigla. Amare Male è un podcast di Guido Catalano prodotto da Cora Media, a cura di Francesca Milano e Michele Rossi. La post-produzione è di Matteo Scandolini. Il producer è Matteo Perkins. Il fonico di studio è Niccolò Bosio. Nessun tecnico del suono è stato maltrattato durante la registrazione di questo podcast.